Domenica quindicesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 6, i versetti 7 e 13.
Gesù andava attorno per i villaggi insegnando. Allora chiamò i dodici e incominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma, calzati soli sandali, non indossassero due tuniche. E diceva loro: entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza contro di loro. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano.
Dal libro del profeta Amos, capitolo 7, i versetti 12-15. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeti, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomori. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Dalla lettera agli Efesini, primo capitolo, i versetti 3-14.
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, e questo a lode e gloria della Sua grazia, che ci ha dato nel Suo Figlio diletto, nel quale abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero della Sua volontà, secondo quanto nella Sua benevolenza aveva in Lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Il disegno, cioè, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di Colui, che tutto opera efficacemente, conforme alla Sua volontà, perché noi fossimo a lode della Sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria.
Invochiamo su di noi la potenza dello Spirito Santo affinché il nutrimento di questa mensa della parola si affermi sempre più nella nostra vita, diventando così partecipi di quell'opera di salvezza che il Signore compie nel mondo. Amen.
Amen.
Domenica quindicesima del tempo ordinario, la domenica della missione dei discepoli. E guardandoci, potremmo dire che verrebbe spontaneo in questo tempo estivo accostare questa missione dei dodici a quell'esodo dei tanti che partono per le vacanze, con lo zaino in spalla, sandali ai piedi, alla ricerca di quell'equilibrio, di quella pace così difficile da trovare in città. Ma la missione apostolica è qualcosa di ben diverso da un semplice ritorno alla natura. Gesù, pur mantenendosi in disparte, attraverso l'invio dei discepoli, allarga il raggio d'azione della sua influenza messianica. Associati al suo compito e al suo destino, i dodici sono impegnati nell'annuncio profetico del regno, così come un tempo Dio aveva parlato per mezzo dei profeti, oggi si esprime attraverso parole umane, indubbiamente, ma sullo stesso modello di Amos, un semplice bovaro, così i pescatori di Galilea, tutti apparentemente impreparati a una simile missione. Ma ciò che conta non è il fascino dell'intelligenza, della parola, della nobiltà delle origini. Questi inviati sono liberati da bagagli inutili e da sicurezze troppo umane. Sono chiamati ad agire, a parlare, ed è Cristo che lo fa attraverso di loro. Dal momento che il regno di Dio poi non va incontro alle attese superficiali degli uomini, il successo della missione non è per nulla garantito e l'accoglienza potrà essere modesta, effimera, se non addirittura ostile. Ma non importa. I discepoli, afferrati da Dio, scelti dal Figlio, vanno avanti e proclamano che il regno è vicino. E questo tempo dell'invio è il tempo ancora nostro. Come Chiesa noi siamo inviati, perché la parola profetica non ha cessato di farsi udire. Anzi, è la ora importante, urgente, la venticinquesima, in cui si bisogna diffondere e moltiplicare l'Evangelo nella fedeltà allo Spirito, pur attraverso parole incerte, inadeguate. I nostri gesti devono essere di liberazione e risvegliare nel nostro tempo il mistero di Gesù e del suo regno. Lasciamoci guidare dalla liturgia, l'antifona d'ingresso, Salmo 16, versetto 15, una supplica individuale. Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. L'orante ha ricevuto dal Signore la sorte di essere giusto e per questo vuole comparire dinanzi al suo volto, un'espressione questa che vuole indicare la volontà di incontrare il Signore nel santuario, lì dove dimora in modo invisibile, imperscrutabile e misterioso sull'arca tra i cherubini. Il salmista è consapevole che dal volto della divina bontà emana la luce trasformante e questa supplica oggi diventa il nostro canto, la nostra preghiera. Anche noi vogliamo stare davanti al volto, ricevere la luce trasformante che proviene dalla teofania, la manifestazione divina mediante l'insegnamento della parola, il sacrificio del convito, l'unico cibo, l'unica sazietà meravigliosa per ogni fedele. Il canto all'Evangelo, tratto da Efesini, capitolo primo, i versetti 17-18, vogliamo qui ricordare che siamo poco dopo la seconda lettura. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamato. Un'epiclesi rivolta al Padre che orienta la proclamazione evangelica affinché noi, illuminati dalla grazia dello Spirito Santo, possiamo giungere alla conoscenza profonda e piena di quella speranza che è dono della nostra divina vocazione. Noi celebriamo Cristo Signore risorto. Più volte abbiamo sottolineato che lo contempliamo sempre così, negli episodi della sua vita tra gli uomini, quando insegna, quando compie le opere, quando prega. In questa lettura continua, anche se in verità fra poche domeniche verrà interrotta per la lunga lettura del capitolo 6 di Giovanni, come sapete. Marco ci presenta, come sempre, il Signore nella vita pubblica tra gli uomini, come il battezzato con lo Spirito Santo, consacrato come profeta per l'annuncio dell'Evangelo, come re per compiere le opere della carità del Regno, come sacerdote per riportare tutti al culto del Padre suo. Le letture bibliche di questa domenica ci spingono a riflettere sul mandato di predicare l'Evangelo di Gesù Cristo affidato alla sua Chiesa. Vorrei qui proporvi la seconda preghiera di colletta, che recita così: «Donaci, o Padre, di non avere nulla di più caro del tuo Figlio, che rivela al mondo il mistero del tuo amore e la vera dignità dell'uomo. Colmaci del tuo Spirito, perché lo annunziamo ai fratelli con la fede e con le opere. Per Cristo nostro Signore». La pagina dell'Evangelo, infatti, ci propone la missione dei discepoli da parte di Gesù. Egli ha scelto i dodici all'interno di un gruppo più ampio di discepoli e li manda a due, quasi a pregustare quella missione universale che lo stesso evangelista Marco poi proporrà e testimonierà per il tempo successivo alla Pasqua. Ricordiamo il capitolo 16, i versetti 15-19. L'iniziativa di Gesù presenta nella vita degli apostoli quella iniziativa di Dio sempre operante, di cui leggiamo per esempio nel profeta Amos, nel libro del profeta Amos. Il Signore mi ha mandato, dice. E ancora più radicalmente, la seconda lettura, Paolo annuncia la vocazione eterna che Dio ha voluto per ogni uomo, è il fine stesso di questa chiamata, la ricapitolazione di tutte le cose in Cristo. L'elezione, dunque, si verifica ancor prima della creazione del mondo ed è fatta in Cristo. Noi fummo eletti perché già veduti uniti e solidali con Lui, nuovo capo dell'umanità, un beneficio che si realizza concretamente nel piano storico attraverso il sacrificio di Cristo Redentore. È questo sacrificio, infatti, che ci libera da quello stato di peccato, che condona i peccati, che svela il mistero del piano di Dio, che vuole gli uomini tutti raccolti attorno a un solo capo, Cristo. Non è il caso o il destino che agisce nell'universo. Dio ha il suo progetto. Ha creato il mondo per noi, casa aperta a tutti i figli di Dio. L'umanità non va alla deriva, anzi, avanza verso il compimento, verso la pienezza della sua realizzazione, ovvero tutti gli uomini riuniti intorno a Cristo. Un corpo rigenerato, assiso alla mensa fraterna, quel ricongiungimento definitivo degli uomini con Dio e tra di loro. E questa non è parola vana o promessa senza garanzie. Gesù Cristo ha portato a compimento in sé questo cambiamento. Egli è morto ed è risuscitato. E in noi vi è già questo fermento di metamorfosi futura, lo Spirito Santo. In ogni Eucaristia noi ricordiamo sempre questo disegno di Dio e vi prendiamo parte nell'attesa che si realizzi totalmente. Ogni giorno della settimana, ogni avvenimento della nostra vita è una tappa di questo progetto. Ma riflettiamo un po' sui pochi versetti del libro di Amos. Una pericope profetica in parziale accordo con quella evangelica presenta la tipologia di un profeta dell'Antico Testamento e la specificità della sua missione ricevuta dal Signore. Il profeta Amos è uno dei primi profeti scrittori, siamo all'VIII secolo avanti Cristo. Egli stesso dice di sé di essere un pacifico mandriano di Tekoa, una regione montagnosa di Giuda. Siamo nel regno del sud. Dal Signore riceve delle visioni ed è inviato a predicare nel regno settentrionale, regno di Israele, regno del nord. In particolare, egli riceve tre visioni di punizioni contro Israele. Verranno rimesse le prime due, ma non la terza. Sono i primi versetti del capitolo 7. Per questa predicazione di minaccia, Amos ovviamente si scontra con il geloso Amasia, sacerdote di Betel, lì dove era stato un celebre santuario al tempo dei patriarchi, ora sede di un culto idolatrico. Amasia lo denuncia al re Geroboamo II, siamo nel 743 a.C., questo è il tempo del suo regno. Amasia poi si scontra direttamente con Amos, con la tipica e inguaribile arroganza del potere, egli intima ad Amos, straniero, di andarsene, di tornare nella sua terra, cioè se vuoi va a profetizzare nella tua patria, Giuda, dove potrà fare quello che vuole. Qui deve cessare immediatamente perché Betel è il santuario del re. E questo è contrario alla specifica norma della legge sull'unicità del santuario, segno sacramentale dell'unità del popolo raccolto dinanzi al suo Signore. E qui occorre leggere Deuteronomio 12, ad esempio. Il Signore, è vero, aveva permesso la divisione della casa di Davide. Dopo Salomone, gli eredi non furono degni del dono del Signore. E tuttavia, pur dividendo Israele, non aveva tollerato che quelli del regno del nord erigessero due tempi a Betel e a Dan, ai confini settentrionali della Palestina. Dan, Betel era al meridione del regno del nord. Perché questo? Beh, era l'espediente necessario, secondo Geroboamo, per impedire agli israeliti di recarsi all'unico santuario, quello di Gerusalemme, e dunque impedire, frustrare così ogni velleità di ricongiungimento, almeno attraverso il culto divino. Il sacerdote Amasia, poi, occorre ricordare qui, non era neanche della stirpe di Aronne, ma un usurpatore, un semplice laico arruolato e prezzolato dal re, investito del culto di palazzo, e come tale si dimostra piccolo e zelante servitore di colui che lo aveva onorificato. Ora, questo servilismo clericale non è unico e sarà fatale sotto imperatori e principi cristiani. Amasia osa vantare la legittimità del suo culto abusivo e di infiltrato. È un idolatra comunque, considerato tale. Amos lo contesta presentando la legittimità della propria profezia. Espone la sua condizione. Non ero profeta, non appartenevo a confraternite profetiche, un semplice mandriano e anche coltivatore di sicomori. Ora qui non sappiamo bene, resta un po' oscuro questa pratica di punzecchiatura dei sicomori, se sul tronco o sui frutti. Il Signore lo rapì per una difficile missione in quella terra fraterna ma nemica. Lo ha inviato al suo popolo, quell'Israele alienato, lontano. Per la sua fedeltà Dio non può abbandonare il suo popolo, la sua misericordia glielo impedisce. Amos è profeta suo malgrado, strappato da Dio a un mestiere tranquillo, a un ambiente confortevole, ma questo distacco, non voluto, rende libera la parola di Dio e pura l'intenzione di chi l'annuncia. Vogliamo qui aggiungere anche il Salmo responsoriale con alcune note. Il Salmo 84, una supplica comunitaria, di cui la liturgia stralcia alcuni versetti dal 10 al 14, e vi aggiunge il versetto 8 come responsorio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Qui, noi, assemblea liturgica, innalziamo un'epicrasi al Signore affinché manifesti la sua misericordia, che è la sua carità, che è il suo soccorso, che doni la sua salvezza. In questo Salmo, i versetti 9-14, sono l'oracolo, ovvero la parte che mostra come durante la preghiera il Signore ha voluto rivelare all'orante un qualche aspetto della sua volontà. E l'orante, consapevole, canta quanto il Signore ha annunciato e vuole che sia riferito come missione agli uomini, perché ascoltino e compiano la sua divina volontà per avere il bene. L'orante del Salmo esprime la sua intenzione di ascoltare, un verbo che biblicamente, ve lo ricordo, perdonate se mi ripeto, ascoltare e soprattutto obbedire. Quando il Signore parla, il fedele obbedisce, fa, vive. Nella sua esperienza di fede, l'orante ha quello che chiamiamo il timore e si rivolge a coloro che nel popolo sono fedeli e hanno offerto il loro cuore a Dio. L'orante sa che è chiamato ad annunciare la pace del Signore, la difesa dai nemici, la consolante quiete e presenza del Signore, salute e prosperità. La parola divina rivela la prossimità della salvezza, ovvero l'intervento del Signore a favore dei Suoi fedeli, i timorati di Dio, coloro che, consapevoli di essere alla Sua presenza, adempiono la volontà del Signore stesso. La promessa della parola divina completa l'evento nuovo con una serie di avanzamenti. Troviamo coppie di protagonisti, così come persone liete di ritrovarsi. E allora la misericordia e la fedeltà, ovvero il comportamento divino, quale impegno dell'alleanza, si incontrano, vengono tra i fedeli. E anche la giustizia e la pace stanno per baciarsi, ovvero convivere insieme. Il Signore farà germogliare la fedeltà dalla terra e la giustizia ristabilirà la pace. E l'orante guarda dal cielo tutto ciò che sta per venire. Il Signore è generoso e largitore di ogni bene. E dalla terra della promessa, come per un nuovo giubileo, farà germogliare il suo frutto. Giustizia, misericordia, spianerà la strada alla sua venuta tra gli uomini. Ma torniamo all'Evangelo. La missione dei dodici, un fatto conosciuto ai tre sinottici, ma ognuno lo riferisce in maniera diversa. Marco parla dell'invio dei dodici, Luca, capitolo 8 e 9, conosce due missioni, quella dei dodici e quella dei 72 discepoli. L'Evangelista Matteo, capitolo 10, fonde insieme i dati di Marco e di Luca. Marco, come sempre, è il più stringato. Non parla del tempo, non parla del luogo di partenza, non parla del campo di attività o della durata, né degli scopi e dei risultati della missione. Dice soltanto che i dodici furono investiti di poteri speciali ed ebbero varie raccomandazioni, i versetti 8-11. Predicarono la penitenza, operarono miracoli. La missione dei discepoli è in un contesto che va dal capitolo 6 al capitolo 7, versetto 23. Dopo l'insuccesso di domenica scorsa nella sua terra, c'è uno stacco geografico importante in questo capitolo 6. Gesù da Nazaret si dirigerà per un viaggio fuori da Israele e in una struttura a sandwich che comprende l'invio dei discepoli, la morte di Giovanni, il ritorno dei discepoli, la prima moltiplicazione dei pani, questa traversata dove Gesù sembra voler estendere il suo ministero ai territori pagani. In ciascuno degli episodi di questa sezione i discepoli verranno poi coinvolti negli interventi in modo più o meno diretto. Il racconto di invio in missione è interrotto dall'episodio della morte del Battista, ma riprenderà ai versetti 30-32, con domenica prossima, la sedicesima, con la descrizione del ritorno degli Apostoli. Una costruzione complessa, dicevo, che va letta con attenzione. Il racconto dell'invio è illuminata dal racconto della moltiplicazione dei pani, di cui bisogna tenerne conto, oltre che della fine del Battista. Il nostro racconto, allora, è forse davvero in Marco un prontuario, un manuale del missionario. Il fondamento della missione è quello che Gesù fa percorrendo i villaggi, insegnando. Vengono presentati i protagonisti, i dodici, poi l'ordine, il contenuto, le modalità e dunque la partenza e l'esecuzione di questa missione. E più avanti il ritorno. Ecco, sembra che Marco abbia una strategia che vuole suscitare, che mira a suscitare nel lettore l'impressione che il racconto si svolga secondo uno schema logico e chiaro. Gesù si è scelto gli apostoli e dopo averli formati e istruiti li invia in missione. Questa trama però è coerente purché ci sia la collaborazione di un lettore di buona volontà. Nel racconto, infatti, in pochi versetti, sono concentrati dall'evangelista un numero impressionante di termini tecnici della predicazione e dell'attività missionaria: insegnare, inviare, autorità sugli spiriti impuri, ascoltare, predicare affinché si convertano, ungere l'olio. Ma non sempre l'evangelista spiega, anzi rimane silenzioso sul significato da attribuire a queste espressioni. Nulla poi viene detto del contenuto dell'insegnamento, quella predicazione fatta da questi discepoli, e nulla dei destinatari. Qual è dunque il contenuto dell'Evangelo dal punto di vista della coerenza narrativa? Ricordiamo che Gesù non è stato ancora confessato come il glorificato. L'evangelista Marco usa un linguaggio che è denso, abbiamo detto, di significato teologico, che tiene conto della collaborazione e di un sapere del lettore che precede il racconto. C'è un linguaggio che accomuna l'Evangelo e i suoi destinatari. L'uditorio di Marco è cristiano, o quantomeno ha consuetudine con il discorso dell'evangelista presente nella narrazione. Certo, nella lettura, proseguendo, Marco non rimane inerte in quel processo interpretativo, anzi, diversi indizi all'interno della narrazione mostrano come Marco orienti e guidi i lettori, interrogandoli sul significato da dare al racconto. Ma avremo modo di approfondire questa riflessione nel corso delle lezioni di quest'estate. Esaminiamo la pericope. Ritroviamo ancora il versetto 6. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. Ritroviamo qui tutta la grandezza di Gesù. Rifiutato, percorre i villaggi predicando. Il rifiuto non ferma la sua missione, ma anzi sembra impegnarlo ancora di più, al punto che si fa aiutare dai suoi discepoli. Gli altri villaggi sono assetati della sua parola e non potendo arrivare manda appunto i discepoli. È la risposta non soltanto alla malvolontà dei nazaretani, ma è anche un conforto per i discepoli che così possono stabilire dei confronti, toccare con mano il successo del loro maestro. Gesù non è danneggiato dal rifiuto dei nazaretani, sono essi che hanno subito in danno, perché Gesù poté guarire soltanto pochi ammalati, si era concluso il testo di domenica scorsa. Marco insiste nel presentare Gesù come maestro e lo fa particolarmente in quelle dichiarazioni riassuntive o di transizione presenti nel suo Evangelo. Negli appunti avete qualche esempio. Pensate al versetto 34 del capitolo 6. Lo leggeremo più avanti, no? Vide una grande folla scendendo dalla barca ed ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnar loro molte cose. Gesù è uno che insegna mentre è in viaggio. Sembra preso da una febbre, no? Che non riesce, niente riesce a trattenerlo. Chiamò a sé i dodici, proscaleomai. L'uso di chiamare denota innanzitutto un'autorità. Gesù chiama i discepoli, i dodici, le folle. Ora, dodici, discepoli, i matetai, sono coloro che seguono Gesù, ascoltano le sue parole. Dodici è il termine antico ed esclusivo sia degli Evangeli che del Libro degli Atti per indicare quelli che stavano sempre con Gesù, no? Ricordate quando si dovette ripristinare il numero 12, certamente importante, voluto dal Signore. Fu la prima preoccupazione del gruppo. Tra coloro che erano stati con noi fin dall'inizio. Questo fu il criterio di scelta. Marco indica quelli che Gesù aveva chiamato e poi inviati, apostoli appunto, a predicare col potere di scacciare i demoni. Il numero 12 è probabilmente un riferimento alle 12 tribù di Israele, al popolo di Dio. Gli apostoli sono questo nuovo popolo, ma non in sostituzione tout court di Israele, ma in sostituzione di coloro che non hanno creduto. Coloro che credono sono il popolo di Dio, ovunque essi siano nati e appartengano. Li manda, dice. Il verbo contiene ancora l'autorevolezza di Gesù, un'autorità che è delegata ed è rappresentata nella missione dei dodici, grazie anche al potere che Gesù dà. Li manda due a due, un uso tipicamente giudaico. C'era un vantaggio pratico, comprendiamo benissimo, la possibilità di un aiuto vicendevole in un viaggio che non era facile. Non dobbiamo, ancora oggi però, tutto sommato, che pur si viaggi in maniera più confortevole, no? Un compagno è auspicabile, sia per la noia che può esserci nel viaggio, sia nei problemi che si possono affrontare, o in un senso di sicurezza. No? Che dà il suo contributo. Ma la tradizione giudaica era un rafforzare il valore della testimonianza, ricordiamo Deuteronomio 19. Una testimonianza era valida su almeno due testimoni. E possiamo immaginare questi discepoli che sfilano davanti a Gesù, ricevendo da lui il nome della contrada dove recarsi e il potere da esercitare. Nella comunità di Marco, particolarmente ambito, sembra essere il potere di cacciare i demoni. Gesù diede loro, il verbo nell'originale all'imperfetto, un potere dato alla coppia, non al singolo. Dunque, in condizioni di fraternità e di umiltà. Il compito degli apostoli, che pur non è qui precisato è chiaro nella relazione che poi Marco farà di quel giro missionario. Essi proclamarono che la gente si convertisse, i versetti 12-13, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. L'exousia, il potere sugli spiriti immondi, è un'estensione di quel potere e poi della missione di Gesù. Gesù non ha chiamato i dodici per aprire una scuola o fondare un'accademia. Egli li manda in missione per moltiplicare la sua attività. Sono messaggeri suoi. È lui stesso che è lì. È assente il verbo predicare che noi abbiamo incontrato al capitolo 3, versetto 14, ricordate? Ne costituì 12 perché stessero con lui per mandarli a predicare e col potere poi di scacciare i demoni, viene detto. Ma ovviamente questo è sottinteso, è la prima cosa che questi inviati fanno. Anche l'invito alla conversione si riassume in quell'aspetto pratico della predicazione di Gesù e che i dodici, sul mandato del Signore, hanno praticato, consapevoli essi stessi di continuare così la missione del loro Maestro. Ma al versetto 8 Marco scrive il modo di essere, descrive il modo di essere discepoli. Ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. Per la via, odos, che è dunque non soltanto il camminare, ma anche una modalità di essere, ricordiamo come i cristiani erano quelli della via. La missione è, come dire, è intrinseca all'essere cristiano. Le istruzioni non sono semplici direttive di viaggio, ma sono simbolo delle disposizioni necessarie per essere discepoli. Gesù si preoccupa di precisare l'equipaggiamento da viaggio, che è ridotto all'essenziale, alle cose veramente indispensabili. Il bastone da vendante, un paio di sandali per schivare la durezza del suolo, una semplice tunica senza mantello che sappiamo servire come riparo dall'umidità della notte, no? Era la casa del povero, del viandante. L'apostolo qui deve contare sulla generosità e sul senso di ospitalità della gente nei luoghi in cui si reca. Ma soprattutto deve dare esempio di distacco dalle cose e dunque prova della sua fiducia in Dio, che provvede come agli uccelli dell'aria e ai gigli del campo. E forse qui potremmo ricordare, no, l'antifona alla comunione. Il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. È il Salmo 83 della liturgia di questa quindicesima domenica. Gli evangelisti, dunque, danno soltanto l'idea dello spirito con cui il missionario deve vivere. Non vuole dettare norme vincolanti e meticolose, sono semplici. Bastoni e sandali. C'è qui un riferimento a un aspetto biblico di questi apostoli missionari. Ma sono senza pane, senza bisaccia e senza soldi. Sul piano pratico il bastone è appoggio e protezione. Chi cammina sa di questa utilità. Ma il bastone nell'Antico Testamento è anche simbolo di un potere e di un'autorità. In Esodo e Numeri frequenti sono riferimenti al bastone di Mosè o a quello di Aronne. Matteo e Luca vieteranno il bastone. In secondo libro dei Re, capitolo 4, i versetti 29-37, Eliseo ordinerà al suo servo Ghiezi di prendere il bastone e posarlo sulla faccia del figlio di quella donna sunamita per guarirlo, come guarigione effettivamente operata da Eliseo, non dal servo. Dice il testo di non prendere neanche il pane. Il pane è l'alimento principale, no? Insostituibile, e sta per qualsiasi provvista di cibo comunque. La bisaccia, probabilmente quella tipica dei mendicanti, non la sacca dei viaggiatori. La bisaccia chiede da sé l'elemosina. L'inviato si presenta come uno che socialmente ed economicamente non conta. Il denaro, anche se qui letteralmente si parla di rame, le monete più piccole, quindi neanche gli spiccioli, pensate a quelli della vedova. Marco dà il consenso a calzare i sandali, contrariamente a quanto accadrà in Matteo e Luca. I missionari di Marco assomigliano agli israeliti che in Esodo 12 si apprestano a consumare il pasto di Pasqua prima della partenza dall'Egitto, con i sandali ai piedi e il bastone in mano. Ora, se qui noi vogliamo trovare un motivo dell'Esodo, è certamente sottile, ma forse, no? È semplicemente un preludio a quella moltiplicazione dei pani in un luogo deserto che avverrà in questo stesso capitolo dal versetto 32 al versetto 44. Ma c'è anche un essere messi alla prova, come il popolo nel deserto, così anche i discepoli, fino a una rivelazione che avverrà sulla cima del monte. E in Marco il monte sarà quello della trasfigurazione, al capitolo 9. Neanche due tuniche. Ora, chi viaggia sa come sia utile, no? Una veste di ricambio per il sudore, per una pioggia. Diceva loro, versetto 10, dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. L'Apostolo riceve anche il modo più semplice di ospitalità: non andare in giro a cercare l'alloggio migliore, ma quello che vi viene dato per primo. E se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. È il gesto esemplare per un israelita. Ogni giudeo, quando rientrava da un territorio pagano, scuoteva i sandali quasi a lasciare dietro ogni impurità che egli avesse potuto contrarre, no? Incontrando i gentili. Il gesto è anche un'indicazione di una separazione da ciò che è impuro e incredulo. E facendo questo gesto verso gli stessi israeliti, ostili e increduli, gli apostoli offrono un motivo di riflessione e di richiamo alla conversione. Non è semplicemente una cacciata, no? Che si vuole fare. Un rifiuto e dire, andate a quel paese, no? Perdetevi. No. È un ulteriore invito a una riflessione, a un cambiamento che viene dato. In Marco è così sottolineato, no? Rispetto ai paralleli, per esempio, di Matteo, la possibilità di un rifiuto dell'accoglienza. Non a caso Marco insiste a posizionare questa missione tra il rifiuto di Gesù a Nazaret e il rifiuto dello stesso Battista, che verrà imprigionato e ucciso. Dice Marco, scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. L'atto, l'Evangelista stesso, qui lo spiega come prova o testimonianza contro per coloro che sono richiamati al pentimento, altrimenti vanno incontro a una condanna. Marco usa la stessa espressione che Gesù ha usato al primo capitolo, al versetto 44. Egli disse, a proposito della guarigione di un lebbroso, guarda di non dire niente a nessuno, va, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Eis martirion autois. La comparizione dei cristiani davanti alle assemblee, ai governanti, ai re, a causa del nome di Gesù, è testimonianza per loro. Versetto 12. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. I dodici mettono subito in esecuzione il comando dell'Evangelista. Abbiamo già detto che l'Evangelista non ha precisato il territorio né la durata di questo giro missionario. Per il territorio è probabile ipotizzare che non siano usciti dai confini della Galilea. Per il tempo, dato che Marco ne parlerà al versetto 30, no? Dopo aver riferito della morte del Battista, si può supporre un certo tempo, ma l'uso dell'olio poi per la guarigione degli infermi, dobbiamo ricordare che l'olio era la medicina assai diffusa in Oriente, già ai tempi di Isaia, e ricordiamo il povero, no, percosso e soccorso dal Samaritano. Il primo rimedio era il vino per lavare le ferite e l'olio per lenire il corpo dalle ferite, dalle percosse. Per gli apostoli è certamente un segno esteriore di una guarigione ottenuta mediante la fede, la preghiera, in virtù del potere che Cristo aveva concesso loro. Alcuni studiosi in questo gesto vi vedono un'anticipazione di quel sacramento dell'unzione degli infermi, che lo ritroveremo nella lettera di Giacomo, capitolo 5, i versetti 14-15. Chi tra voi è nel dolore preghi, chi è nella gioia canti inni di lode, chi è malato chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. L'importanza teologica, dunque, di questo passo credo sia proprio nel luogo, nel ruolo che ha di richiamare la Chiesa a non dimenticare ciò che ha avuto fin dall'origine, l'invio alla missione. I dodici sono fondatori di una comunità e la Chiesa si identifica in questa comunità mandata e deve viaggiare leggera per proclamare la parola liberamente e senza timore, come Amos. Al pari di Gesù, la Chiesa deve confrontarsi con le forze del male e servire da agente del potere guaritore di Dio. Mentre al giorno d'oggi, purtroppo, occorre dirlo con rammarico, la Chiesa sembra impegnata in una continua ricerca di una propria identità, in un mondo complesso e tuttavia sorda ad ogni testimonianza e soprattutto, dispiace qui dirlo, alla parola proclamata e celebrata. Nuova evangelizzazione, anno della fede, anno di questo, anno di quell'altro. Il racconto evangelico, abbastanza semplice, deve essere sempre nostro compagno di conversazione. E qui vorrei chiudere con alcune riflessioni tratte dal sacerdote Romano Guardini, teologo e scrittore italiano per nascita, tedesco per formazione. Siamo negli anni 1885-1968, egli scriveva: non si rende nessun servizio a un apostolo considerandolo come una grande personalità religiosa. Non di rado l'incredulità comincia proprio da qui. Ciò che contraddistingue l'apostolo non è il suo valore umano, la sua creatività spirituale, la sua influenza religiosa, ma la chiamata di Gesù Cristo, la missione che ha ricevuto, il sigillo che gli è stato impresso. L'apostolo non parla in nome proprio, ma in nome di Cristo. Non si lascia guidare dalla propria scienza o dalla propria esperienza, ma dalla parola di Dio e dalla missione ricevuta. È colmo di Cristo, impregnato del suo pensiero. Il Signore è la sostanza della sua vita. Lui egli porta, non in virtù della propria esperienza religiosa personale, ma perché il Signore lo ha scelto per questo. E la preghiera di colletta ci fa pregare. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme, per Cristo nostro Signore. Amen.